non sarà cosa inutile, anzi, sarà cosa molto utile e fruttuosa porre la nostra attenzione su quello che i santi dicono che è il soggetto più importante di tutte le nostre meditazioni. Tanto che alcuni ordini religiosi l'avevano capito bene, come i cappuccini, che fino al Concilio Vaticano II, prima dello stravolgimento delle loro costituzioni, avevano l'obbligo di meditare sulla passione di Gesù mezz'ora ogni giorno. Mezz'ora ogni giorno il frate cappuccino doveva meditare la passione di Gesù. E per facilitare questo, esistevano dei testi scritti proprio da santi cappuccini, santi anche se non canonizzati, ma anime sante, come padre Gaetano da Bergamo, che presentava una meditazione sulla passione di Gesù per ogni giorno dell'anno, con il punto da meditare, alcune riflessioni, il proposito da fare. E poi, ai passionisti non ne parliamo proprio, che addirittura fanno il voto della grata memoria della passione di Gesù. Per loro è il primo voto, addirittura più, cioè sta prima dei voti di povertà, castità e obbedienza. Cioè ci sono appunto alcuni nella Chiesa che hanno capito in modo specialissimo l'importanza e l'efficacia santificante della meditazione sulla passione del Signore. Uno dei santi che tanto si è speso in meditazioni dolcissime, bellissime sulla passione di Gesù è Sant'Alfonso dei Liguori. Grande santo, vescovo, dottore della Chiesa. I suoi scritti, i suoi testi, alcuni dei suoi testi sono tra i più pubblicati di argomento di religione. Basterebbe pensare che le Glorie di Maria sono forse il secondo testo cristiano più pubblicato dopo la Bibbia, cioè il primo dopo la Bibbia, o forse sta dopo solo l'imitazione di Cristo, che è un altro classico della spiritualità cristiana, un testo medievale. Quindi, per dire che grande scrittore e quanto popolare è stato Sant'Alfonso, perché riusciva a calarsi nelle esigenze dei fedeli, riuscire a parlare in modo che tutti lo potessero capire, nonostante fosse un dottore, un vescovo, ecco. Le cose che ha scritto sulla Madonna, su Gesù, sulla Passione sono ancora grande fonte di istruzione. Quindi per questa meditazione prenderemo proprio un po' di scritti, cioè un po' di riflessioni di Sant'Alfonso, che intitola un paragrafetto di un suo libro sulla Passione di Gesù, Frutti che si ricavano dal meditare la Passione del Signore Gesù Cristo. Quindi esistono dei frutti spirituali che sono così preziosi che non possiamo perderli, ecco, diciamo così. L'amante delle anime, il nostro amantissimo Redentore, dichiarò che non ebbe altro fine nel venire in terra a farsi uomo che di accendere fuoco di santo amore nei cuori degli uomini. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso, dice Gesù, il fuoco dell'amore. Ed oh, che belle fiamme di carità ha egli accese in tante anime, specialmente con le pene che elesse di patire nella sua morte, a fin di dimostrarci l'amore immenso che per noi conserva. Oh, quanti cuori felici nelle piaghe di Gesù, come in tante fornaci d'amore, si sono totalmente infiammati ad amarlo, e a tal punto che non hanno rifiutato di consacrargli i beni, la vita, tutti se stessi, superando con gran coraggio tutte le difficoltà che loro attraversavano nell'osservanza della divina legge, per amore di quel Signore che, essendo Dio, volle tanto soffrire per loro amore. Questo fu appunto il consiglio che ci diè l'Apostolo per non mancare e per correre speditamente nella via del cielo. l'apostolo si intende San Paolo, che nella lettera agli ebrei scrive: pensate attentamente a colui che ha sopportato contro sé una così grande ostilità da parte dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Ecco, questo versetto del capitolo 12 della lettera agli ebrei ci vuole insegnare che il fervore, il coraggio, la generosità nel seguire Gesù, nel seguire la via della virtù per farci santi, ci viene dal pensare attentamente alla passione di Gesù. Pensate attentamente. E infatti, molto spesso i santi fanno questi discorsi tipo: ma come? Non ti vergogni tu, o cristiano, di stare tranquillo, senza problemi, quando il tuo maestro tutta la vita ha vissuto di stenti, di fatiche, di sofferenze? E il tuo maestro è Dio, non è un semplice maestro umano. Cioè, ma come, non ti vergogni di bramare la tranquillità, la comodità, quando il tuo maestro e Signore non ha desiderato altro che patire per salvarti? Questi discorsi qui sono molto frequenti nei santi, perché hanno capito questo punto qua. Pensate attentamente a Lui che ha sofferto per voi. E se questo farete con frequenza, magari noi ci facciamo aiutare proprio perché stiamo nel tempo di Quaresima e ci avviciniamo anche alla Settimana Santa, quindi al tempo di Passione. Se facciamo questo e siamo abbastanza sinceri con Dio, in effetti ci sentiremo un po' strani a stare tutti belli, tranquilli, quando vediamo nostro Signore ridotto in quello stato. Perché? Solo per amore, perché se non avesse, non ci avesse amati, di certo non sarebbe né venuto sulla terra incarnandosi, né ancor più avrebbe sofferto tutto quello che ha sofferto per noi. E noi dobbiamo aggiungere il pensiero della Madonna, perché è corredentrice e ha seguito la stessa strada di patimenti del Figlio, anche lei per nostro amore e per la nostra salvezza. Non era obbligata, anche lei poteva dire di no, nel senso che non è un robot per cui era programmata per fare così, è tutta immacolata, ma questo non significa che non avesse la libertà. Lei la libertà l'ha usata bene, l'ha usata per dire sempre sì a Dio e anche sì a noi, sì a tutto ciò che serviva per salvarci. Quindi il pensiero di Gesù e di Maria, Redentore e Corredentrice, dovrebbe aiutarci a non stancarci e perderci d'animo, come ci dice San Paolo. Perciò l'innamorato Sant'Agostino, stando a vista di Gesù piegato sulla croce, così dolcemente pregava: scrivi, o mio amantissimo Salvatore, scrivi sopra il mio cuore le tue piaghe, affinché in quelle io legga sempre il vostro dolore e il vostro amore. Sì, perché avendo avanti gli occhi, i miei occhi, il gran dolore che voi, mio Dio, soffriste per me, io soffrirò con pace tutte le pene che dovessero accadermi di patire. E a vista del vostro amore che mi avete dimostrato sulla croce, io non amerò né potrò amare altri all'infuori di voi. Ecco, bella questa dichiarazione d'amore di Sant'Agostino a Gesù. È proprio così. Noi ci addolciamo, ci ammorbidiamo il nostro cuore e diventiamo più disposti a tutte le cose di bene che dobbiamo fare quando guardiamo con vera e profonda commozione nostro Signore, lo consideriamo appunto nelle sue sofferenze, nei suoi patimenti, nella sua passione, soprattutto la pazienza, l'umiltà e la carità. Quando si vede Gesù essere così umile, Allora, come dire, è quasi immediato il pensiero, ma come? Gesù umiliato, ingiustamente calunniato, maltrattato, bestemmiato, tutto, accetta con umiltà ogni cosa, con grande mitezza e mansuetudine, e io per un nulla reagisco. Sant'Alfonso dice: qualcuno mi dirà, ma io che ho fatto di male per avere questo problema? Ma io che colpa ho se mi succede questo? Ma perché questo? Perché quello? Sant'Alfonso dice: tu mi dici, fratello, che ho fatto per ricevere questo? Che ho fatto per ricevere? Questa domanda non farla a me, ma farla a Gesù sulla croce. E vedrai che ti risponderà: e io che ho fatto per ricevere quello? Ho fatto solo il bene. Ho fatto un bene che del resto non poteva fare nessun uomo, perché la parola divina solo Gesù l'ha portata. Le guarigioni, la consolazione dei cuori, il bene che ha fatto Gesù non l'ha fatto nessun uomo sulla terra. Qual è stata la ricompensa? Inchiodarlo alla croce. Allora, cosa volete che siano le vostre tribolazioni, le ingiustizie che si compiono contro di voi, voleva dire Sant'Alfonso, se considerate la somma ingiustizia di crocifiggere un Dio che ha fatto solo bene agli uomini? Qual è il problema? Che noi non meditiamo la passione del Signore, non la meditiamo abbastanza o non la meditiamo proprio. Anche questo è fatto della nostra debolezza umana, che siamo tutti attenti a tante altre cose e non a quelle importanti, veramente importanti. Però, stando a metà quaresima, quindi siamo entrati oramai, si dice che appunto ieri era, c'è un termine, non mi ricordo come si chiama, che indicava che era metà quaresima, perché siamo giusto a metà. Quindi da oggi siamo entrati nella seconda parte della quaresima. E chiaramente con questa seconda parte diventa più vivido il pensiero della passione di Gesù. Quindi la prima parte della quaresima magari è più incentrata, ecco, su pensieri, riflessioni di pentimento, dei propri peccati. La seconda è più incentrata su proprio guardare Gesù sofferente, che ci aiuterà ancora di più ad avere pentimento per i nostri peccati, però proprio un guardare di più Gesù nella sua passione. Per tutti coloro che appunto ascoltano queste riflessioni va il suggerimento di poter trascorrere, come dire, sarebbe bello anche ogni giorno, fosse anche 5 minuti, in modo che uno dice non c'ho tempo, c'ho tante cose, sì, sai, 5 minuti della propria giornata si riescono a strappare leggendo qualche devoto pensiero sulla passione di Gesù, perché il cuore che ama trova i modi. Se io veramente sono innamorato di una persona, innamorato di, pensiamo insomma, un ragazzo e una ragazza innamorati, dice no, io lavoro, ma vuoi vedere che non pigli sempre il telefono e quando c'hai 5 minuti liberi non chiami? E nessuno te lo insegna, nessuno ti dice che devi farlo, ti viene naturale, ti viene spontaneo, perché il cuore insegna ogni cosa, l'amore insegna. E cosa mi insegna? Mi insegna che ho bisogno della persona amata, cioè, quindi anche se non ho tanto tempo, i ritagli me li trovo, perché ho bisogno, sento il bisogno. Chissà perché noi non sentiamo questo stesso bisogno con Dio. La risposta è molto semplice, seppur dolorosa, perché non lo amiamo. O lo amiamo troppo poco, meno delle cose di questa terra, per cui succede che le cose di questa terra soffocano l'amore di Dio. E dov'è che si dimostra maggiormente l'amore a Dio? O meglio, riformulo la domanda: cos'è che le anime amanti vogliono più, diciamo, osservare, vedere, meditare della vita del Signore? Proprio la passione, perché è il momento, è la situazione, il luogo in cui Gesù più di ogni altro momento della sua vita ci ha dimostrato il suo infinito amore. Soprattutto se si pensa che poteva salvarci, come dicono i santi, anche versando solo quella piccola goccia di sangue, o quelle poche gocce di sangue versate durante la circoncisione. Cioè, se proprio ci voleva offrire il sangue come simbolo della donazione della vita, il sangue di un Dio ha un potere infinito, potevano bastare quelle poche gocce di sangue della circoncisione e non il versare tutto il suo sangue dissanguato su una croce. Ecco, cioè, in effetti, se ci pensiamo bene a tutte queste cose, ci frantumano tante nostre durezze, tante nostre falsità, ipocrisie, modi strani di vivere, di pensare alla vita cristiana, la meditazione di Gesù. Infatti dicono i santi, il libro più santo su cui si possa studiare è il Crocifisso. Quindi tra tutti i libri santi, il più santo di tutti, quello che proprio poi ti aiuta a fare più santo, ti insegna la dottrina della santità, è la croce, il Crocifisso. Badiamo però a non meditare sulla croce, ma sul crocifisso. La nuda croce è scandalo, è follia, è pazzia degli uomini cattivi che hanno inventato la croce. È un supplizio. Ma il crocifisso ci dice l'amore. È anche un'altra cosa che ho letto qualche volta e che non mi ricordo più dove, sai, quando si leggono varie cose, poi dopo si ha un po' un'idea vaga, però è importante ricordarsi il contenuto. Che tante volte il fatto che noi non riusciamo ad abbracciare la croce è perché appunto noi guardiamo la croce e la croce fa paura, è brutta, cioè una follia, è inumana. Ma se noi anziché la croce guardassimo il crocifisso, allora cambierebbe tutto e riusciremmo ad accettare come hanno accettato i santi, perché guardano Gesù e non la croce. Dice ancora Sant'Alfonso, e da che mai i santi hanno preso animo e fortezza a soffrire tormenti, i martiri, ad affrontare il loro martirio, la morte, se non dalle pene di Gesù crocifisso? E si sa che nell'Orto degli Ulivi una delle cose che schiacciò Gesù più di tutto fu il pensiero dell'inutilità del suo sangue per così tante anime. Una sola goccia di quel sangue avrebbe potuto salvare tutti gli uomini di tutti i tempi se ci fossero state appunto tutte buone volontà. Una sola goccia di sangue. Gesù l'ha dato tutto e vedere che quel tutto del suo sangue versato sarebbe risultato inutile per una così tanta parte dell'umanità che sarebbe poi, si sarebbe dannata nell'inferno eterno. Però fu anche di profonda consolazione vedere gli atti di eroismo, di amore, a cui sarebbero giunte tante altre anime nel corso del tempo, della storia, che proprio considerando quello che lui ha sofferto, ricevevano quella spinta ad amarlo fino alla morte. Ecco, in qualche rivelazione, qualche anima mistica, Gesù disse, se io dovessi, diciamo, soffrire tutta la passione che ho sofferto da capo, tutta quanta, per salvare una sola anima, lo farei subito. Mamma mia. Sono quegli eccessi di amore divino che noi freddi e ingrati non capiamo, però è proprio così. Quindi se ci fossi solo io da salvare, Gesù soffrirebbe di nuovo tutto quello che ha sofferto, tutto, agonia, flagellazione, sputi, oltraggi, calci, pugni, corona di spine, chiodi, tutto di nuovo da capo. San Giuseppe da Leonessa, un santo francescano cappuccino, Vedendo che altri volevano legarlo con funi per un taglio doloroso nel corpo, doveva fare una piccola operazione, a quel tempo non erano così sofisticati come oggi, ecco, che gli doveva, insomma, fare parecchio male, egli si prese nelle mani il suo crocifisso e disse: che funi, ecco i miei legami, questo mio signore inchiodato per amor mio, egli coi suoi dolori mi stringe a sopportare ogni pena per amor suo. E così soffrì il taglio senza lagnarsi, contemplando continuamente Gesù che, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, non aprì la sua bocca. Chi mai potrà dire che patisce ingiustamente se guarda Gesù schiacciato per le nostre iniquità? Come dice il profeta Isaia, fu schiacciato, colpito per le nostre iniquità, non le sue. Noi potremmo sempre dire che, come il bullatrone, quando rimprovera il cattivo ladrone, cosa gli dice? Che pure lui oltraggia Gesù sulla croce. Detto che neanche tu hai timor di Dio. Noi soffriamo giustamente per le nostre iniquità, per le nostre colpe. Ma lui no. Quindi questa è la dichiarazione, la presa di coscienza del bullatrone. Toccato dalla grazia di Dio, chiaramente, no? Cioè, noi, pure se soffriamo cose terribili, comunque è giusto. Cioè, dobbiamo in qualche modo espiare le nostre colpe. Ma lui no, fu colpito per le nostre, solo le nostre. Chi mai, quindi, potrà lamentarsi? Chi mai potrà rifiutare di ubbidire a motivo di qualche incomodo? Mamma mia, questa obbedienza è difficile. Guardando Gesù, fattosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Chi potrà rifiutare le ignominie, gli oltraggi? Ma noi, prima di parlare di oltraggi, se ce ne vuole, magari c'è qualche piccola maltrattamento, diciamo così, qualcosa, insomma, che qualcuno che potesse essere un po' più gentile non lo è stato, insomma, oppure un'incomprensione, sono piccole cose tutto sommato e noi ci sembrano delle montagne. Chi potrà rifiutare di accettare questo con mitezza, vedendo Gesù trattato da pazzo, da re da burla, portato da Erode come un pazzo? Pazzo lui, sputato in faccia, che è proprio un segno di estremo disprezzo, lo sputare in faccia, proprio se un'immondizia, cioè dal punto di vista spirituale fa più soffrire questo che la pena fisica in se stessa. Si sa bene che noi, le cose che toccano la nostra dignità come persone, come... E quindi le cose che la sminuiscono, la colpiscono, fanno più soffrire, sono terribili nell'animo. E vabbè, ma Gesù le ha sofferte. Chi potrà poi amare altro oggetto che Gesù, vedendolo morire fra tanti dolori e disprezzi, al fin di ottenere il nostro amore? Un devoto eremita pregava a Dio di insegnargli che cosa potesse fare per amarlo perfettamente. Il Signore gli rivelò che, per giungere al suo perfetto amore, non vi era esercizio più atto che meditare spesso la sua passione. Santa Teresa piangeva per alcuni libri che le avevano insegnato a trascurare, cioè, la passione di Gesù Cristo, perché questo poteva essere un impedimento alla contemplazione della divinità. E ci piangeva e poi esclamava: «Oh Signore dell'anima mia, oh bene mio Gesù crocifisso, non mi ricordo mai di questa opinione, che non mi sembri di aver fatto un gran tradimento. Ma è mai possibile che voi, Signore, mi aveste ad essere di impedimento a un bene maggiore, cioè la contemplazione di voi? E donde mi vennero tutti i beni se non da voi? E poi aggiunge: ho visto che per contentare Dio e affinché ci faccia grazie grandi, egli vuole che passi ciò per le mani di questa umanità sacratissima, nella quale disse sua divina maestà di compiacersi. Ecco, nei primi secoli si dice, no, la spiritualità era più teocentrica. Cosa significa teocentrica? Incentrata su Dio in quanto Dio, la Trinità, Dio Padre, le perfezioni di Dio, la grandezza di Dio. Poi, con il 1200, un po' prima, 1100, c'è un po' una svolta. Il merito, il primo merito è di San Bernardo, che concentra più l'attenzione sull'umanità di Gesù. Ma poi il grande, come dire, serafino dell'amore di Gesù, uomo crocifisso e povero, è San Francesco. È proprio con San Francesco che, diciamo, si completa questa svolta e si indica finalmente una spiritualità, una linea di spiritualità, diciamo, nella Chiesa, incentrata sulla meditazione di Gesù come uomo Dio. Quindi l'umanità non è un ostacolo, l'umanità di Gesù, ma è il ponte che ci porta a Dio. Quest'umanità ha delle modalità concrete, è povera e crocifissa. La povertà, cioè tutti gli stenti che Gesù ha sofferto fin da quando è nato, a Betlemme, poi a Nazareth, è crocifissa perché la sofferenza da quando è nato fino alla morte. Se io contemplo Gesù povero e crocifisso, io non solo non mi allontano dalla perfezione, ma la raggiungo, come quando alla fine della vita qualcuno, vedendo San Francesco pieno di malattie, proprio lo compativa e diceva: posso, diciamo, farti un regalo, un frate chiese una volta, posso farti un dono se prendo il libro dei Santi Vangeli e ti leggo qualche passo? È come se rispose San Francesco: figlio mio, grazie, insomma, per la proposta, ma io penso di sapere tutto ciò che oramai mi è necessario. Conosco Cristo povero crocifisso e questo mi basta. San Francesco è diventato un altro Christus, un altro Gesù che stava sempre in contemplazione statica, e quando entrò in paradiso c'è questa visione che ebbe uno dei suoi frati, che i frati non lo distinguevano più da Gesù. Infatti dicevano: ma questo è il nostro Signore Gesù Cristo? No, questo è il frate Francesco. No, no, è Gesù. No, è frate Francesco. E praticamente non riuscivano più a capire se fosse frate Francesco o Gesù, tanto che era diventato simile a Gesù. E questo l'aveva ottenuto soprattutto con la memoria di Gesù povero e crocifisso. Quindi pensate che grandi, che livelli di perfezione potremmo raggiungere se noi avessimo costantemente nella nostra meditazione davanti a noi, nei nostri pensieri, Gesù povero e crocifisso. Quindi diceva il padre Baldassare Alvarez che l'ignoranza dei tesori che abbiamo in Gesù era la rovina dei cristiani. Per cui la meditazione della passione di Gesù Cristo era la sua più diletta, più amata, e meditava in Gesù specialmente tre suoi patimenti: la povertà, il disprezzo e il dolore. Il disprezzo, non ce lo dimentichiamo. Diceva Sant'Angela da Foligno, appunto, che la croce era appunto la sofferenza unita all'oltraggio, al disprezzo, per cui era proprio la sofferenza più piena, cioè proprio la crocifissione, cioè la morte in croce era appunto particolarmente dolorosa per questo motivo qua, perché non è solo la sofferenza, ma è la sofferenza unita all'oltraggio, al disprezzo. E quindi tre sono i più grandi, diciamo, patimenti di Gesù: quindi la povertà, il disprezzo e il dolore. E questo padre Baldassare Alvarez esortava i suoi penitenti a meditare spesso la passione del Salvatore, dicendo che non pensassero di aver fatto alcuna cosa se non fossero giunti a tenere sempre fisso nel cuore Gesù crocifisso. San Bonaventura da Bagnoregio, uno dei più grandi dottori francescani, santi francescani della storia, ci insegna a crescere sempre in virtù, di virtù in virtù, di grazia in grazia, se si vuole ottenere questo, di meditare sempre Gesù appassionato, Gesù nella sua passione. E aggiunge che non vi è esercizio più utile per santificare un'anima che considerare spesso le pene di Gesù. Vedete Sant'Alfonso come non fa un pensiero se non cita un santo. Ecco che la scienza dei santi che ci fa santi e ci fa capire la vera dottrina. Frequentando i santi, leggendo le loro vite, i loro scritti, noi apprendiamo la vera sapienza, ci insegnano veramente le cose sante e vere. È un continuo citare i santi, uno dopo l'altro, a snocciolare perle su perle, in modo che dopo non si può più obiettare nulla, nessuno può dire ha sbagliato Sant'Alfonso a dire questo. Come fa a sbagliare se ha detto solo quello che dicono i santi? Dovresti dire che hanno sbagliato i santi, ma ci vuole una grande follia per dire questo. Diceva Sant'Agostino che vale più una sola lacrima sparsa in memoria della passione di Gesù che un pellegrinaggio fino a Gerusalemme e un anno di digiuno a pane e acqua. Questo ci piace. Questo pensiero ci è molto utile. Diceva Sant'Agostino che vale più una sola lacrima sparsa in memoria della passione di Gesù che un pellegrinaggio fino a Gerusalemme a piedi, si intende, non con l'aereo, e un anno di digiuno a pane e acqua. È una frase un po' eccessiva, o che sembra eccessiva, ma che conserva invece una verità di grande sapienza, che se la meditazione su Gesù è profonda, suscita lacrime, cioè intese o esterne anche, ma o di profondo pentimento, quello si vuole dire, un profondo pentimento meditando sulla passione di Gesù. Santifica di più quell'atto lì che quelli che ha appena elencato Sant'Agostino, che non sono poca roba. Digiunare a pane e acqua un anno intero. Quando io dico, lo dico spesso, che se chi si concentra sulle austerità come il principio primo della santificazione ha sbagliato, perché non è l'austerità in sé che ti fa santo. Quelle vanno fatte perché sono l'insieme della vita cristiana, va bene. Uno può dire no, niente più mortificazione, niente più digiuno, niente più penitenza. No, vanno fatte, ma non è lì che bisogna concentrarsi come la cosa principale. I santi ci insegnano questo segreto della grata memoria della passione del Signore, tanto intensa da suscitare in noi il profondo pentimento. Ci trasforma dentro, ci cambia. Ciò che non capivamo lo capiamo, ciò che non riuscivamo a fare lo riusciamo a fare. La passione di Gesù è scuola di tutte le virtù, ma non una scuola da imparare, ma una scuola stampata dentro. Noi ci troviamo che riusciamo a praticare le virtù con più facilità, con più zelo. Però non è facile meditare in modo così intenso la passione di Gesù. Cioè, ha qualcosa di amaro. Basterebbe pensare al film di Mel Gibson. Già il vedere il film non è facile. Io mi ricordo quando ero un po' più piccolo, ho visto questo film, dopo la prima volta dicevo, ce lo vediamo quest'anno, dicevano lì in famiglia. No. Allora già iniziavamo un po' di ribellione, c'è chi diceva sì, pochi diceva no, è troppo duro. È vero, in effetti è duro. Perché? È perché è la passione di Gesù, non è mica uno schiaffetto, una cosa. Chi ci pensa veramente, quindi fa già penitenza. Tu dici, vabbè, vale più questo che fare un pellegrinaggio a Gerusalemme a piedi. Ma è penitenza veramente se tu mediti la passione di Gesù, ti trafigge. È come una spada che ti trafigge il cuore. Fa male. Perché poi dopo ti fa vedere bene i tuoi peccati, la tua ingratitudine. Questo fa male. Però fa male ma fa bene. Fa male nel senso fa soffrire ma fa bene perché ti purifica. Ecco il segreto che dobbiamo apprendere. A tal fine il nostro amante Salvatore ha patito tanto affinché ci pensassimo. Poiché pensandovi non è possibile non infiammarsi di amor di Dio. L'amore di Cristo ci spinge. Caritas Christi urget nos, dice San Paolo. Quel ci spinge in latino si dice urget, che insomma fa assonanza col verbo, cioè col verbo urgere, no? In italiano una cosa quando è urgente significa bisogna farla, cioè è urgente, non può essere rimandata. L'amore di Cristo ci urge, sarebbe letteralmente, cioè ci porta a ricambiare a quell'amore, è una cosa urgente, non possiamo rimandarlo. Dobbiamo corrispondere all'amore di Gesù. Come capiamo questa urgenza? Meditando sull'amore di Gesù, che si dimostra in modo specialissimo e sommo nella passione. Gesù da pochi amato, era il pianto di San Francesco, di Santa Veronica, Giuliano. L'amore non è amato. L'amore non è amato. C'è un bel canto che si fa, insomma, che si canta in questo periodo, pare che sia tratto da un testo di San Gerardo Majella, L'amore non è amato è il grido del mio cuore. L'amore non è amato è il grido del mio cuore. Sì, perché pochi sono quelli che considerano le sofferenze che ha patito per noi Gesù. Ma chi le considera spesso non può vivere senza amare Gesù. L'amore di Cristo ci spinge. Si sentirà talmente stringere dal suo amore che non gli sarà possibile resistere e non amare un Dio così innamorato che tanto ha patito per farsi amare. Perciò l'Apostolo diceva che egli non voleva sapere altro che Gesù e Gesù crocifisso, cioè l'amore che è. Egli ci ha dimostrato sulla croce. E in verità, da quali libri noi meglio possiamo apprendere la scienza dei santi, che è la scienza di amar Dio, se non da Gesù crocifisso? Il cappuccino, frate cappuccino Bernardo da Corleone, che se non erro è beato, beato Bernardo Corleone, o addirittura santo, o beato santo, non di meno, non sapendo leggere, perché era analfabeta, i suoi religiosi volevano istruirlo. Dice, beh, ti vogliamo dare un po' di istruzione, così leggi. Egli, insomma, chiese consiglio a Gesù in persona, cioè andando a pregare davanti al crocifisso, ma Gesù gli rispose dalla croce, ma che libri, che leggere? Ecco, io sono il tuo libro, dove sempre puoi leggere l'amore che ti ho portato. Quante persone analfabete nella storia sono grandi santi, grandi maestri di amor di Dio. Si dice appunto che alcuni di questi addirittura Dio li ha fatti diventare dottori, cioè hanno scritto cose sublimi senza saper leggere e scrivere, perché gliele dettava Gesù in persona, la Madonna, cioè, come San Carlo da Sezze, che era un umile frate. Ha scritto libri che i teologi dicevano: ma come hai fatto? Noi teologi non le sapremo scrivere. Ci sono tanti casi. Il Signore così confonde la sapienza dei mondani. Dicendo, da me imparate ogni sapienza. Questo non è che con questo si vuole condannare chi studia, diciamo cose sciocche. Ma il Signore vuole insegnarci che dobbiamo stare attenti a capire quali sono le priorità. È lui la sapienza, e lui può insegnare la sua sapienza in tutti i modi, anche senza bisogno di libri, e soprattutto a chi prega, a chi prega, a chi prega, a chi è molto intimo a lui nella preghiera, Gesù insegna ogni segreto. Un giorno San Tommaso d'Aquino, visitando San Bonaventura, perché i due grandi santi erano amici, un po' come San Francesco e San Domenico, gli domandò di quale libro si fosse servito per scrivere tante belle dottrine che gli aveva scritte. San Bonaventura gli mostrò l'immagine di Gesù crocifisso, tutta annerita per i tanti baci che gli aveva dati, dicendo: ecco il mio libro, da cui ricavo tutto ciò che scrivo. Egli mi ha insegnato tutto quel poco che ho saputo. Guardate che meraviglia, guarda. Cioè, pensare che San Bonaventura era quello che aveva bruciato il suo ufficio, tutti i testi che ha scritto sul Corpus Domini, perché quando il Papa chiese a questi due grandi santi di scrivere, diciamo, un proprio dell'ufficio della messa del Corpus Domini di questa nuova festa che stava per istituire, giustamente dice: vabbè, istituiamo la festa, ma i testi, c'è bisogno dei testi propri. Chiese a questi due, e quando San Bonaventura lesse quello che aveva scritto San Tommaso, bruciò quello che aveva scritto lui. Quindi fece un atto di umiltà grandissima, e vedete San Tommaso come ricambia l'atto di umiltà. Va da San Bonaventura, gli fa i complimenti per le sue dottrine, le cose che ha scritto, e vuole sapere da lui il segreto per scrivere così bene. E San Tommaso ha scritto la Summa Teologica, ha scritto summe su summe, l'umiltà dei santi. Vedete, questi due, pur essendo studiosi e dottori, alla faccia di quelli che dicono che poi non bisogna studiare, oppure che i francescani sono ignoranti, altro che San Bonaventura ignorante. Ecco, quindi i santi dottori ci vogliono, i santi studiosi ci vogliono, ci sono sempre stati, però avevano il loro segreto, che era l'amor di Dio, l'amor di Gesù crocifisso e di Maria. Ora si sta parlando della passione di Gesù, perciò non stiamo parlando della Madonna, ma è quello sottinteso. Quest'amore per Gesù e Maria è il grande segreto anche dei dottori per scrivere tante belle cose. Tutti i santi, insomma, hanno appreso l'arte di amar Dio dallo studio del crocifisso. Un altro frate, francescano probabilmente, Fra Giovanni d'Alvernia, qui dice Sant'Alfonso, non so chi sia, ma ogni volta che mirava Gesù piegato non poteva trattenere le lacrime. Fra Giacomo da Tuderto, sentendo leggere la passione del Redentore, non solo piangeva a dirotto, ma prorompeva in urli, sopraffatto dall'amore da cui si sentiva infiammato verso Gesù, che tanto amava. Il padre San Francesco, in questo dolce studio del crocifisso, divenne quel grande serafino di carità che noi tutti sappiamo. Egli piangeva continuamente nel meditare per Gesù, che aveva perduto quasi la vista. Infatti si sa che negli ultimi anni lui era diventato, aveva perso la vista e dovette fare anche operazioni dolorose. La stessa cosa Santa Chiara, piangeva, una volta il demonio apparve: basta piangere, diventerai cieca. E lei rispose: nessuna cecità c'è per chi contempla Dio. E il demonio le diede, un calcio, uno schiaffo, le diede un bel colpo, insomma. Diede una risposta che lo fece adirare. Mamma mia, sti santi terribili, nel senso buono di... Ecco, proprio sono... Cioè, noi pensiamo in modo così diverso, guarda. Pensiamo in modo così diverso. Siamo messi proprio male. E quindi una volta fu ritrovato San Francesco che gridava piangendo, e quindi gli chiesero perché stava così piangendo e gridando. E dice, si rispose San Francesco: che voglio avere, rispose il santo, piango i dolori e gli affronti dati al mio Signore, e cresce, soggiunge la mia pena, in vedere gli uomini ingrati che non l'amano e vivono dimentichi di questo amore. Ogni volta poi che udiva belare un agnellino, si sentiva proprio il cuore ferito, trapassato dalla compassione, pensando alla morte di Gesù, agnello immacolato, svenato sulla croce per i peccati del mondo. Perciò il santo innamorato, cioè San Francesco, innamoratissimo di Gesù, non sapeva esortare con maggior premura altra cosa ai suoi frati che ricordarsi spesso della passione di Gesù. Per tutti coloro che seguono San Francesco o per professione di vita o perché si sentono molto devoti a questo santo, non possono dimenticare questo grande insegnamento. Non possiamo dimenticarci questo insegnamento di San Francesco, con la vita e con le parole, ricordarci costantemente della passione di Gesù. Ecco il libro dunque, Gesù Crocifisso, che se da noi ancora sarà spesso letto, noi ancora resteremo da una parte bene ammaestrati a temere il peccato e dall'altra infiammati a amare Dio così amante. Perché leggeremo in quelle piaghe la malizia del peccato, perché è il peccato che ha ridotto un Dio in quelle condizioni, che così ha dovuto soffrire quello, ha voluto, per soddisfare la divina giustizia. C'era la giustizia di Dio da riparare, da soddisfare. E poi leggeremo l'amore che ci ha palesato nel voler tanto patire per farci intendere quanto ci amava. Preghiamo allora Sant'Alfonso, che è un grande amante della Madonna, un cuore mariano, mai si dimentica della Madonna in tutto quello che scrive, anche ora sta parlando di Gesù, della passione di Gesù, però il pensiero conclusivo è su Maria. Preghiamo la Divina Madre affinché ci ottenga dal Figlio la grazia di entrare anche noi in quelle fornaci di amore dove tanti cuori ardono innamorati, affinché restando consumati tutti i nostri affetti terreni, possiamo ancora noi bruciare di quelle felici fiamme che rendono le anime sante in terra e beate in cielo. Amen. Che bella preghiera. Chiediamo alla Madonna di ardere di quel fuoco, perché quel fuoco brucia tutti gli altri fuochi. Il fuoco è l'amore di Dio che si accende meditando sulla passione di Gesù, soprattutto su quello, brucerà tutti gli amori alle cose terrene, li ridurrà a cenere. Quando l'amor di Dio brucia nel nostro cuore, fa meraviglie, meraviglie di grazia in noi e fuori di noi, attraverso di noi. Siamo lodati, Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.